accordi di Oslo sono stati un errore, non sarà la ANP a controllare la striscia alla fine della guerra, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu ieri sera in conferenza stampa, a due giorni dalla ripresa dei bombardamenti sulla striscia. Continueremo, ha detto ancora Netanyahu, fino alla completa distruzione di Hamas. Nella notte nuovi bombardamenti, l'OMS definisce un film dell'orrore la situazione dei pochi ospedali di Gaza rimasti operativi e secondo le Nazioni Unite il nuovo sistema di evacuazione imposto ai civili si traduce di fatto in una macabra battaglia navale. A Parigi attentato ieri sera sotto la Tour Eiffel, un uomo di nazionalità francese ha accoltellato e ucciso un turista al grido di Allah Akbar. Secondo le prime informazioni l'uomo era schedato dalla polizia, è stato arrestato. Alla conferenza del clima di Dubai, dopo la passerella dei politici, inizia la fase in cui si discutono i dossier, si parla di finanziamenti e i progetti contro il climate change. Fino a questo momento ha prevalso la politica dell'annuncio e l'annuncio è il ritorno al nucleare capeggiato da Stati Uniti, Francia ed Emirati. Meloni, a Dubai, pensa più che altro ai problemi suoi, attacca i magistrati, difende Del Mastro. Salvini invece va a Firenze a radunare l'estrema destra europea, ma i suoi alleati principali lo snobbano, Wilders non ci sarà, Le Pen solo in video collegamento. Le 8.32, buongiorno, questo è il giornale di Popolare Network. Nuovi bombardamenti raid israeliani hanno colpito la notte scorsa la striscia di Gaza. Due soldati di Tel Aviv sono morti in combattimento, mentre secondo fonti palestinesi, sette persone sono state uccise in un raid vicino al confine meridionale della striscia con l'Egitto. Alle 13 sarebbero state uccise ieri sera nel altre 13 sarebbero state uccise ieri sera nel bombardamento del campo profughi di Nuseirat. Colpiremo Hamas fino alla sua completa distruzione, ha detto ieri sera in un discorso al paese il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Allora, cosa ha detto dunque Netanyahu in studio? Mi ha raggiunto Diana Santini. Buongiorno Diana.
Buongiorno. Il premier israeliano ha parlato ieri sera alle 8, dopo che a metà della giornata il governo di Tel Aviv aveva ritirato da Doha in Qatar la propria delegazione, segno che lo spazio di trattativa per nuovi scambi di prigionieri in questo momento non ce n'è. Netanyahu ha detto che l'esercito israeliano continuerà la guerra a Gaza per tutto il tempo necessario alla distruzione completa di Hamas. Solo l'operazione di terra, ha detto Netanyahu, potrà consentire che Gaza non minacci più la sicurezza israeliana in futuro ed è l'unico modo, ha detto ancora, di completare la liberazione degli ostaggi. Lo ricordiamo, sono 130, tra questi una quindicina tra donne e bambine. Come in altre occasioni prima, il premier israeliano ha detto che i dirigenti palestinesi sono il diavolo, il demonio, escludendo quindi ogni possibile trattativa futura. A proposito di quello che sarà dopo le bombe a Gaza, Netanyahu ha detto che non può essere, non sarà la ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, a controllare la striscia, un duro giudizio anche sull'ANP, e che gli accordi di Oslo sono stati un errore, questo.
E dunque bombe per tutto il tempo necessario, nessun interlocutore riconosciuto, nessuna prospettiva di sedersi a un tavolo. Come si traduce tutto questo sul terreno? Il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite ha detto che il nuovo sistema israeliano per l'evacuazione forzata nel sud della striscia di Gaza rischia di trasformare la vita dei palestinesi in un macabro gioco di battaglia navale. Gli aiuti sono sospesi. Ieri era circolata voce dell'ingresso di 50 camion, ma l'UNRWA ha smentito che siano mai arrivati. Le vittime dalla ripresa dei combattimenti due giorni fa sono centinaia di già. L'OMS ha definito un film dell'orrore la situazione degli ospedali nella striscia. Stamattina una TV americana ha detto che Israele avrebbe accettato di istituire zone sicure più grandi di quelle inizialmente discusse. Nei fatti, l'esercito e i raid stanno spingendo sempre più persone verso Rafah e il valico con l'Egitto, che resterà, anche per ragioni elettorali interne al Cairo, chiuso ai profughi Gezawi. Perché? Sentiamo la giornalista Laura Capon.
c'è una scadenza elettorale il cui risultato è già deciso. L'Egitto è una dittatura feroce, peggio di tutte le altre dittature che si sono susseguite dal 1952 a oggi, cioè da quando l'Egitto è diventata una repubblica. Chiaramente quello che si vuole evitare è un ulteriore problema. Il Sisi in questo momento vuole far comparire anche l'opinione pubblica egiziana, nonostante l'opinione pubblica egiziana andrà a votare probabilmente molto poco, perché non ci saranno competitors, ma dovrà andare a votare. Ma comunque la narrativa governativa che si vuole tenere su è quella di il Cairo, grande mediatore che aiuta la popolazione di Gaza, ma poi invece quando ci si mette a pensare a cosa può fare l'Egitto per la popolazione gazawi è sicuramente quella di non accogliere, perché non è assolutamente intenzione. La narrativa del governo è Egitto grande attore internazionale, sempre a supporto della Palestina, apparentemente solo nelle sale del potere. Assolutamente nella pratica l'unica cosa che l'Egitto in questo momento è disposto a fare è quella di far passare degli aiuti per evitare la recrudescenza della crisi umanitaria, che potrebbe tornarli indietro con un eventuale arrivo di sfollati.
Alla COP28 a Dubai è stato il giorno del nucleare. Stati Uniti, Francia e Emirati Uniti hanno rilanciato l'idea di puntare sull'energia atomica, o quantomeno questa è stata la notizia che ha preso i titoli dei giornali. A Dubai si è vista anche l'iniziativa europea per le rinnovabili. Sul piano politico, ora è il tempo dei tecnici e i dossier sul tavolo sono diversi. Tra questi, un fondo finanziario del sud del mondo per gli strumenti contro il climate change. I dettagli nel servizio di Fabio Fimiani.
Ancora poche ore la politica. Tecnici a COP28 in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Le due settimane dell'annuale sessione della Conferenza Internazionale sul Clima si sono aperte, come da tradizione istituzionale, con i capi di Stato e Governo, quindi con l'esplicitazione delle differenze politiche, per poi lasciare spazio e tempo per i confronti alle delegazioni tecniche. Alla fine tornerà protagonista la politica, soprattutto se saranno raggiunte intese. L'obiettivo rimane sempre quello di limitare la crescita delle temperature a 1,5 gradi, come stabilito a Parigi nel 2015, ma difficilmente si uscirà dalla sessione emiratina con l'entrata in vigore di quello storico accordo. A Dubai ci saranno le prime verifiche di quanto allora stabilito, e che ha avuto rallentamenti anche per la pandemia Covid. Il confronto aperto sul nucleare e sulle rinnovabili rientra nella necessità di crescita della produzione di energia, in particolare per i paesi non industrializzati, dove significa uscire dalla povertà. La deglobalizzazione dovuta alle guerre in corso ovviamente peserà ulteriormente rispetto a già un anno fa. La Russia è tra i paesi dove si estrae più uranio necessario alla fissione nucleare. La geopolitica vede la Cina avvantaggiata sull'elettrificazione della mobilità, ma anche sulle terre rare usate in tutte le applicazioni dell'economia digitale. Le buone notizie non mancano, come l'istituzione del più grande fondo di investimento per l'azione del cambiamento climatico nel sud del mondo, dotato di 30 miliardi di dollari. Gli Emirati Arabi Uniti, presidente della conferenza, vogliono uscire da questo appuntamento con un ruolo globale rafforzato che guarda al dopo fossile, di cui sono già tra i protagonisti.
Alla COP28, la presidente del Consiglio italiana Meloni ha fatto la parte che le compete, cioè quella di chi frena sulle misure climatiche. Secondo Meloni si deve evitare di agire in maniera ideologica, ha detto. Sul nucleare ha sottolineato la necessità di puntare sulla fusione. Poi Meloni ha parlato con i giornalisti italiani ed è tornata sui dossier politici del momento. Tra questi lo scontro con i magistrati, la ANM è stata accusata di interferenze e parole fuori misura sul premierato, il suo progetto di riforma della Costituzione. Poi ha difeso il sottosegretario alla giustizia Delmastro con un accento garantista inedito, per chi come lei ha fatto del giustizialismo il marchio. Resta al suo posto fino a sentenza definitiva, ha detto. Salvini invece stamattina è a Firenze, dove proverà a prendersi la scena della destra, anche a scapito di Meloni, con una manifestazione in cui ha invitato i leader delle destre europee a lui vicini. Ma tra defezioni e chi ci sarà solo in video come Le Pen è già un mezzo flop. Alessandro Braga.
Che la giornata eurosovranista di Salvini sarà un flop è un fatto annunciato. A pesare sulla riuscita della kermesse, più che la presenza di delegazioni da una dozzina di paesi europei, le assenze importanti. Quella già risaputa da tempo di Marine Le Pen, ma soprattutto quella del leader olandese Geert Wilders, che all'ultimo ha accampato la scusa di possibili impegni nella formazione del nuovo governo per dare buca. Entrambi saranno presenti in videocollegamento, ma la loro distanza fisica pesa. Insomma, se Salvini voleva riunire i peggio esponenti della peggio destra europea, beh, obiettivo mancato. Non è un caso che per tenere alta l'attenzione sull'evento, il leader leghista abbia negli ultimi giorni organizzato un fuoco di sbarramento sulla sinistra, rea di voler alzare la tensione sulla giornata con dichiarazioni di molti esponenti nei confronti delle contromanifestazioni che si terranno durante la giornata. A galvanizzare il segretario ex padano, gli ultimi sondaggi che vedono l'Eurogruppo di Identità e Democrazia in crescita in un testa a testa coi conservatori dell'alleata avversaria Giorgia Meloni. Se così fosse nelle urne, per Salvini sarebbe un doppio successo. A livello europeo potrebbe insistere nel progetto, condiviso dai suoi alleati europei, ma molto improbabile, di provare a evitare la formazione di un governo di larghe intese che lo vedrebbe necessariamente messo alla porta. In chiave italiana, un buon risultato gli permetterebbe di riequilibrare i rapporti di forza nel governo, magari chiedendo un rimpasto ministeriale. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, al momento il futuro salviniano sembra minacciato da nubi tempestose.
A Parigi, nei pressi della Tour Eiffel, ieri sera c'è stato un attentato. Un uomo ha accoltellato e ucciso un turista al grido di Allah Akbar. Tutti i dettagli da Parigi, da Francesco Giorgini.
Ancora un attacco all'arma bianca in Francia, a Parigi, ancora un attacco terrorista rivendicato da un giovane islamista. È successo ieri sera, poco dopo le 21, a qualche metro dalla Tour Eiffel. Un uomo tutto vestito di nero, armato di coltello e martello, ha aggredito una coppia di turisti tedeschi a passeggio, uccidendo l'uomo. Presto localizzato e accerchiato da diversi agenti di polizia in pattuglia nel quartiere, ha avuto comunque il tempo di aggredire altri due passanti, solo leggermente feriti, prima di essere neutralizzato dai poliziotti con un doppio tiro di pistola elettrica. Durante le aggressioni e di fronte agli agenti avrebbe gridato «Allah grande» e giustificato la propria azione spiegando non poterne più di vedere morire dei musulmani, che sia in Afghanistan o in Palestina. L'uomo di 26 anni, francese, è schedato dai servizi e dalla polizia, già condannato a 4 anni nel 2016 per preparazione di un attacco jihadista, soffre di problemi psichiatrici ed era obbligato per misura giudiziaria a seguire una terapia chimica severa che avrebbe interrotto negli ultimi giorni. Nato in periferia di Parigi e residente presso i genitori, il ministro dell'interno Darmanin era già sul luogo dei fatti ieri sera per una breve dichiarazione a proposito degli elementi noti dell'inchiesta che è condotta dalla procura antiterrorismo, che ha già ritrovato sul cellulare dell'aggressore un messaggio di rivendicazione preregistrato. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
4 persone sono state uccise e 42 feriti in un'esplosione avvenuta durante una messa cattolica nelle Filippine. L'attentato è avvenuto questa mattina in una palestra della Università Statale di Mindanao, nella città di Marawi. Tutte le attività accademiche dell'Ateneo preso di mira sono sospese fino a data da destinarsi. Nel 2017 la città è stata teatro di una battaglia durata 5 mesi tra forze governative e militanti legati allo Stato Islamico. Martedì mattina a Padova ci saranno i funerali di Giulia Cecchettini, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. In Veneto sarà lutto regionale. Turetta ha ammesso di aver ammazzato a coltellate Giulia durante un interrogatorio durato 9 ore. «Ho fatto una cosa terribile, mi è scattato qualcosa nel cervello», ha detto ai magistrati, affermando che non poteva accettare che Giulia non fosse più sua. La procura raccoglie elementi per dimostrare la premeditazione del femminicidio, mentre la difesa di Filippo Turetta potrebbe puntare sulla perizia psichiatrica. E in questa battaglia legale, che già si profila, contano anche le parole di altri soggetti. Il padre di Filippo Turetta ha detto che al figlio è saltato un embolo a cercare di smentire l'ipotesi della premeditazione e ha attaccato chi ha descritto il figlio come un mostro. Sulla comunicazione attorno al femminicidio di Giulia Cecchettini abbiamo raggiunto Assunta Sarlo.
A me quello che è sembrato, che mi sembra di poter dire rispetto allo specifico racconto che si è fatto e che si va facendo su Filippo Turetta, e che appunto, e anche sul padre, eccetera, a parte che mi sembra di poter dire che il padre non sta facendo ottimo servizio neanche a quello che penso che sia il suo scopo, cioè quello di ridurre le responsabilità gravissime di suo figlio. A me sembra che però in questo caso appunto si sia prodotta quasi un'equiparazione nel senso narrativo tra i due protagonisti. Ho letto dei titoli in cui Filippo Turetta veniva chiamato Filippo, cioè allora se sulla prima pagina di un grande quotidiano nazionale c'è scritto sabato torna Filippo, è come se con quel Filippo, quando le persone vengono appellate per nome, ci sono due effetti sulla comunicazione: da un lato è un effetto come di avvicinarle, no? E dall'altro anche di infantilizzarle. Mi viene da dire che invece sulla narrazione, racconto dei femminicidi bisogna stare molto molto attenti. Bisogna tenere un registro, cui la cronaca appunto non cade nell'eccesso della vicinanza, nell'eccesso dell'infantilizzazione, piuttosto che in tutti gli altri stereotipi che vediamo ripetersi nelle narrazioni, non in questo, ma nella narrazione del femminicidio, l'amico, il fidanzatino, oppure il raptus, eccetera.
Le 8.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Diana Santini e Luigi Ambrosio l'hanno preparata. Le notizie ritornano alle 10.30. Buon ascolto.